Una buona giornata a tutte e tutti da Brunetto Salvarani, dagli studi RAI di Bologna, per una nuova puntata di Uomini e Profeti del sabato in questo tempo natalizio. E cosa resta oggi della ricchissima tradizione cristiana in Medio Oriente? Qual è la parola del Vangelo che si annunciano e incarnano queste chiese che costituiscono un mosaico così complesso, così di difficile lettura, le sciagure dell'Iraq, della Siria, le continue tensioni in Libano, il conflitto israelo-palestinese, la situazione della Turchia, gli attentati in Egitto, e potremmo purtroppo andare avanti a lungo, riportano all'attenzione dei media la presenza di queste minoranze, non senza suscitare reazioni di stupore di fronte alla fedele e sempre più difficile sopravvivenza di questi cristiani, ma poi evidentemente i cristiani sono inseriti in un contesto. Non è la prima volta che Uomini e Profeti si occupa dei cristiani in Medio Oriente. Ricordo ad esempio la puntata del 24 gennaio 2015 sui cristiani di Egitto e di Siria, quando Benedetta Caldarulo ebbe in studio Yad Batri, Sabino Chialà e Andrea Boutros. E credo che non sarà l'ultima, perché si tratta di un tema davvero strategico e troppo spesso affrontato in modo puramente retorico e talora strumentale, denso di luoghi comuni. Noi proveremo ad andare oltre i luoghi comuni e ci soffermeremo soprattutto sulla situazione della Turchia, un grande paese negli ultimi tempi spesso agli onori delle cronache, un grande paese di straordinaria tradizione cristiana, i primi 7 concili ecumenici, le 7 chiese dell'Apocalisse di San Giovanni si trovano nell'attuale Turchia, per non parlare evidentemente di Paolo di Tarso. Discuteremo di questi temi stamattina con Claudio Monge, che è qui a Bologna, che è domenicano, responsabile del Centro di Documentazione Interreligiosa dei Domenicani a Istanbul e anche consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Buongiorno Claudio Monge.
Buongiorno a tutti.
E poi lo faremo con Riccardo Cristiano, che è giornalista RAI, esperto di Medio Oriente, ha scritto numerosi volumi su questi temi, ne ricordo almeno un paio, uno di qualche anno fa che si intitolava La speranza svanita, Medio Oriente, Islam, nazionalismo, il dramma dei diritti negati, degli editori riuniti, e uno più recente di Castelvecchi, Medio Oriente senza cristiani. Buongiorno Riccardo Cristiano.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora proviamo a entrare, io direi prendendola un po' alla lontana, perché la storia rispetto a questi temi è sempre pesante in Medio Oriente, e non soltanto in Medio Oriente ma soprattutto. E allora volevo cominciare con Claudio Monge e chiederle proprio un po' di storia. Si parla ad esempio della pentarchia all'inizio della Chiesa, cioè non solo di una Chiesa leader, ma di tante chiese che ragionano con una testa abbastanza plurale, per quello che possiamo capire. Vediamo un po' di collocare storicamente la questione. Prego.
Beh, innanzitutto la Turchia attuale è quella che biblicamente è conosciuta come l'Asia Minore. Noi diciamo, e penso a giusto titolo, lei l'ha già accennato, è senza dubbio una culla della fede cristiana, dopo la Palestina, che ha dato appunto i natali al Cristo. Direi che lo sviluppo del cristianesimo nella sua complessità, e quindi della testimonianza del cristianesimo, nasce proprio in Asia Minore, nella Turchia attuale. Credo che sia bello ritornare a questo passato, conoscendo la storia, con equilibrio, senza mitizzare quello che non è mitizzabile, ma anche con la profonda coscienza di quello che significa questo passato.
Cosa significa senza mitizzare? A cosa si riferisce?
Beh, ad esempio, credo che oggi abbiamo una tendenza a quantificare in termini statistici la rilevanza di una presenza. Diamo i numeri spesso e volentieri, ed è chiaro che le cifre alle quali siamo confrontati in questo momento possono a giusto titolo inquietarci. Ma quando parliamo di origini del cristianesimo, non parliamo di un cristianesimo oceanico. L'Asia Minore è una terra rilevante, essenziale, perché è la sorgente dell'irradiazione universale di questo cristianesimo. Quindi è più importante per il suo valore propulsivo di questo messaggio originario, che non tanto per una occupazione territoriale di un numero pazzesco di cristiani, che in realtà non era tale.
Quindi per l'irradiazione, per il fatto che da lì partono tutta una serie di spinte, di stimoli che vanno a finire in tanti altri mondi.
Assolutamente, quando parliamo di Asia Minore, prima di tutto pensiamo all'incontro tra Paolo e Tarso. Questa coppia straordinaria che parte appunto da Tarso, città ancora oggi della Turchia, l'unica che ha conservato il nome tra l'altro biblico al presente, e poi da Antiochia, conosciuta come Antiochia di Siria, ma che in realtà è attualmente Antiochia di Turchia, in territorio turco, e partono in tutti i punti cardinali, con i mezzi che c'erano allora, nella terra allora conosciuta, ovviamente, immediatamente. Ma nello stesso tempo, se pensiamo a Paolo, proprio a proposito di quello che dicevo, attenzione ai toni troppo trionfalistici, mi viene spesso di ritornare alla sua esperienza a Efeso, dove Paolo passò almeno 3 mesi, tra l'altro guadagnandosi il pane sì. quotidiano e tentando di predicare. Bene, il risultato concreto in cifre della sua predicazione a Efeso è un buco nell'acqua totale. Si ritrova con un manipolo di cristiani molto molto ridotto, e soprattutto genera una opposizione incredibile a degli interessi che, niente di nuovo sotto il sole, già all'epoca erano prima di tutto economici e di influenze, sì. eccetera eccetera.
Quindi allora nessun tono trionfalistico particolare, resta il dato evidentemente simbolico di un progressivo svuotamento di cristiani che si è accelerato negli ultimi decenni rispetto a quelle terre. E allora, semmai chiedo a entrambi, cominciando da Monge, cosa significa in termini di perdita per il cristianesimo globale questo svuotamento oggi? È solo un dato statistico, oppure possiamo dire che rappresenta qualcosa di più importante?
Come abbiamo già detto, il dato statistico c'è, e ma non è un dato statistico degli ultimi giorni. Quello che si definisce in termini di svuotamento è la storia di oltre un millennio, che tra l'altro ha avuto degli alti e bassi. Ad esempio, spesso si fa coincidere questo svuotamento con l'espansione islamica. Sì. Niente di più falso. Statisticamente parlando, in Anatolia c'è al momento dell'apogeo dell'impero ottomano, l'apogeo numerico della presenza cristiana.
Questo quindi in che periodo?
Stiamo parlando del XV secolo, stiamo parlando dell'epoca di Solimano il Magnifico. Quindi già le cifre sarebbe interessante ripresentarle, ricontestualizzarle nel periodo storico. Cosa significa in termini di rilevanza questa perdita? Io ripeto, direi, dobbiamo valutare più che in termini statistici numerici cosa significa oggi dal punto di vista della linfa vitale per il cristianesimo mondiale di questa presenza cristiana minoritaria, che è sempre, ripeto, in qualche modo rimasta minoritaria. Conserviamo noi quel coraggio e quella forza propulsiva che conobbero e che alimentarono i primi testimoni, o tendiamo spesso e volentieri a chiuderci nel ricordo un po' imbalsamato di un passato mitizzato, senza renderci conto che il Vangelo è vivo oggi come allora?
Sì. Riccardo Cristiano, il suo punto di vista su questo, che peso dare allo svuotamento di cristiani nel Medio Oriente?
Io credo che la prima cosa di cui sia opportuno tener conto è come questo svuotamento drammatico ha avuto luogo. Se noi guardiamo rapidissimo in una impossibile carrellata di dati statistici, vediamo che prima delle crociate i cristiani erano la maggioranza in quello che noi oggi chiamiamo col nome di Medio Oriente, comunque diciamo in quello spazio geografico. Intorno all'epoca della costituzione della nascita della costituzione dell'impero ottomano erano ridotti a un 5%. Nell'epoca dell'impero ottomano si torna a una percentuale oscillante intorno al 20-25%, forse qualcosa di più. È molto interessante a questo riguardo un censimento che il sultano volle 50 anni dopo la presa di Costantinopoli, dal quale risultava già un ritorno forzato per volontà del sultano dei cristiani in città. Erano gli alleati contro gli slavi e contro i fondamentalisti del tempo. Dopodiché abbiamo la fine dell'impero ottomano e l'inizio di una nuova epoca di svuotamento segnata tragicamente dal genocidio degli armeni, che in termini turchi ha significato siamo nella fase finale dell'impero ottomano, il genocidio da parte dei giovani turchi significa fondamentalmente la privazione non solo della complessità ma anche del ceto medio. Nasce a mio avviso un popolo povero, privo di ceto medio, quasi come simbolo di quello che è il rischio della solitudine nell'epoca che verrà, nell'epoca che stiamo vivendo, nell'epoca della globalizzazione.
Certo. E quindi,
che la solitudine significhi miseria.
E quindi oggi questo svuotamento, che ha subito ulteriori accelerazioni per motivazioni varie, cosa sta producendo? Un Medio Oriente senza...
un impoverimento del Medio Oriente, del Levante e io direi della cultura nel suo complesso. Le società complesse, private della loro complessità, diventano società povere non soltanto in termini economici,
ecco,
anche in termini sociali.
La fermo un momento perché volevo sentire anche il parere di Monge su questo.
Che questo sia un impoverimento, sono totalmente d'accordo, evidentemente, un impoverimento enorme. Tra l'altro, a proposito di questo, non c'è futuro del Medio Oriente senza pluralità. È inimmaginabile un futuro del Medio Oriente senza cristiani, ma è inimmaginabile un futuro del Medio Oriente senza la presenza di cristiani a confronto con culture anche profondamente, profondamente diverse. Questo è un dato di fatto. Mi veniva ancora, e sono d'accordo sulla veloce carrellata di Riccardo Cristiano, di ricordare però, a proposito delle semplificazioni occidentali, che quando parliamo ad esempio di epoca delle crociate, parliamo di epoca di crociate bizantine prima di tutto, contro le chiese eretiche nestoriane precalcedonesi, alle quali poi si aggiungono le crociate latine, che come primo scopo hanno l'effimera instaurazione dei principati franchi cosiddetti del Levante. Cioè sono dei fattori estremamente violenti intracristiani, prima ancora che in questo scenario complesso e spesso volentieri, ahimè, violento, entri in gioco l'alterità radicale che oggi è appunto rappresentata dall'Islam.
Che oggi questo... noi percepiamo l'Islam, esatto, come l'alterità assoluta.
E giustamente poi il salto è stato enorme, siamo arrivati all'inizio degli Stati-Nazione e quindi anche al momento del passaggio, caduta fine dell'Impero Ottomano e inizio dell'elaborazione del nuovo progetto nazionale turco, e qui abbiamo il calo drastico dal punto di vista demografico, perché una certa demografia assai equilibrata di presenza cristiana in questa regione è durata fino alla Prima Guerra Mondiale, non dimentichiamolo. E allora questo per dire che all'epoca dell'Impero Ottomano la diversità era un elemento essenziale per la tenuta della struttura stessa dell'impero, perché questa diversità poteva alimentare in qualche modo anche la possibilità di un mantenimento, se non altro, finanziario dell'impero, visto che i tassati erano i non musulmani. Quindi bisogna aggiornare anche un po' la vecchia logica secondo la quale invasione dell'Islam, conversioni forzate all'arma bianca, in realtà non c'era questo tipo di interesse. E quindi l'impero ottomano aveva elaborato una sorta di organizzazione della diversità e della pluralità come elemento essenziale della sua stessa sopravvivenza.
Quindi questo è importante credo da sottolineare, che l'Islam non necessariamente significa l'azzeramento delle altre religioni, degli altri culti, e che la storia non sempre gioca a sfavore della possibilità di un dialogo, perché questo mi pare che oggi capiti con una certa frequenza, probabilmente perché la storia in realtà non la conosciamo, ma la utilizziamo un po' a seconda delle convenienze. Ecco, venendo più direttamente alla presenza cristiana attuale in Turchia. Claudio Monge, riusciamo a dare qualche numero, a qualche cifra di cosa stiamo parlando? Credo di una presenza estremamente ridotta, innanzitutto.
Sicuramente dal punto di vista statistico, senza timore di smentita, possiamo parlare di una presenza che non supera lo 0,1%, anzi è un po' più scarsa rispetto al 0,1%. Per dare un'idea, la Turchia è un paese che veleggia intorno ai 78 milioni di abitanti. La presenza cristiana, penso, senza avere delle recensioni purtroppo ufficiali, si aggiri nella migliore delle ipotesi intorno alle 300.000 unità.
Quindi parliamo di tutti i riti presenti, che sono tanti.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Nello stesso tempo, però, terrei a sottolineare il fatto che statisticamente parlando non c'è una diminuzione in atto, ma c'è un cambiamento radicale del panorama. Cioè il cristianesimo storico di queste terre sta mutando pelle, sta cambiando, e queste terre, che sono un crocevia impressionante di migrazioni mondiali, stanno imbarcando, tra virgolette, nuovi cristiani,
nuovi cristiani.
Nulla hanno a che vedere con questa storia anche complessa, eccetera, eccetera.
Chi sono i nuovi cristiani, ad esempio?
I nuovi cristiani sono innanzitutto i migranti classici di tutto il mondo. Stiamo parlando, per esempio, dei filippini, quindi l'estremo oriente, diciamo così, un'immigrazione estremamente recente dell'Africa nera subsahariana. Parliamo di una certa immigrazione assai importante della vecchia Europa dell'Est, quindi stiamo parlando di rumeni, stiamo parlando di russi.
Le chiedo, perché questo mi pare un dato abbastanza poco conosciuto, si tratta, a quanto lei riesce a percepire, di un cristianesimo già abbastanza strutturato, che prevede comunità etniche, per esempio, gruppi, parrocchie, oppure stiamo ancora parlando di presenze singole e quindi ci spostiamo verso un futuro, immaginando un peso specifico per questi che abbiamo chiamato nuovi cristiani?
Io credo che siamo proprio sulla linea di frontiera, perché all'origine ovviamente questo nuovo cristianesimo di importazione non ha la storia dell'identificazione etnico-culturale, no? Delle chiese, che sono appunto le vecchie millet, l'eredità di queste entità, che sono tradotte in modo un po' anacronistico, nazionali, che lo stesso impero ottomano aveva costituito per in qualche modo gestire questa diversità culturale.
Ecco, proviamo a dire meglio il millet. Io l'ho sempre apparentato un po' al modello anglosassone comunitarista, qualcosa del genere.
Per certi versi sì, il termine letteralmente è normalmente tradotto come nazione, anche se è un pericoloso anacronismo, era il modo col quale il sultanato ottomano conferiva riconoscimento, diciamo, giuridico alla composizione multiconfessionale dell'impero, e la organizzava appunto in modo strutturato all'interno dell'apparato sociale. Per dirla in chiaro e molto brevemente, nella sua esistenza privata, nei matrimoni, nell'eredità, nei ruoli familiari, nell'educazione, nella sanità, nell'amministrazione della giustizia, queste entità erano totalmente indipendenti. E di fatto erano semplicemente convocate al momento di pagare la gabella, di pagare le famose tasse che corrispondevano alla situazione.
Volevo sentire Riccardo Cristiano se la convince questa certa enfasi, ecco, che Claudio Monge sta dando al ruolo dei nuovi cristiani, soprattutto in prospettiva, per quello che lei conosce, che lei può capire.
Sì, mi convince e mi preoccupa. Mi convince perché i dati numerici sono indiscutibilmente questi in tutta la regione. Direi, se la vogliamo ancora erroneamente chiamare una regione unica, dal Golfo fino all'Anatolia, e mi convince anche nel senso che c'è una ossessione del millet, che è quella che determina il complesso, a mio avviso, che si portano appresso i cristiani del Medio Oriente. Cioè, se vogliamo brutalizzare il discorso, da una parte ci sono i cristiani nel Medio Oriente, che possono essere gli immigrati che arrivano da altri paesi e che vengono anche organizzati su base etnica per motivi vari nei paesi in cui si trovano, poi ci sono i cristiani del Medio Oriente. quei cristiani oggi vanno scomparendo da una parte per la supremazia che il patriarcato di Mosca di recente costituzione sta imponendo nei confronti delle storiche chiese medio orientali, e poi perché i cristiani vivono nel complesso del millet, e cioè di un'organizzazione che li pone sotto la protezione del sultano, come termine che oggi è purtroppo molto presente, e non come cittadini a pieno titolo, ecco, dei loro paesi.
Solo per spiegare, per essere ancora più chiari, il patriarcato di Mosca, quindi il patriarcato ortodosso, quindi quello di Cirillo oggi, quello molto collegato con il regime politico, evidentemente.
Noi purtroppo abbiamo, a me sembra, un evidente sbilanciamento sul filetismo, cioè su quell'eresia ortodossa che rende le chiese etniche nazionali, e che è stata condannata da due peraltro concili ortodossi, ma che a Mosca è sempre rimasta, diciamo, ben presente, mettiamola così. Ecco, allora questo cristianesimo zarista, che trova nella sua, diciamo, nella drammaticità del presente una forza, e rischia di riportare alla nostalgia del millet, e cioè alla nostalgia della nazione protetta dal sultano, che poi a sua volta può essere un sultanello protetto dallo zar, una condizione di minorità dei cristiani che trovano in questo l'illusione di una protezione, illusione comprensibile nella terribile contingenza del presente, che però preclude la strada indispensabile, cioè quella della costruzione della cittadinanza.
Sì, sì, mi sembra interessante questo tema, perché tra l'altro ho letto poco tempo fa un appello anche di Bartolomeo I, cioè del patriarca ecumenico di Costantinopoli, proprio contro l'ipotesi che ritorni il filetismo come modello vincente, e quindi oggi che ritorni l'identitarismo, il nazionalismo, ecco, tutti questi ismi che sono un cancro fortissimo, e rispetto al quale mi piaceva, ricordando che Riccardo Cristiano è tra i fondatori dell'associazione Giornalisti Amici di Padre Dall'Oglio, ed è un modo anche per ricordare Padre Dall'Oglio, una sua considerazione di Paolo Dall'Oglio del maggio 2013 al GR Rai, che vorrei leggere perché mi sembra pregnante rispetto a quanto stiamo dicendo, e poi volevo sentire il vostro parere. Diceva così: io non ho l'impressione che al di là del pigolio vittimista ci sia stata una vera preoccupazione per i cristiani orientali. Non c'è stata in Iraq, non c'è stata in Libano, non c'è stata una vera solidarietà costruttiva, cittadina, incoraggiante i cristiani, richiedente all'altra parte, alle altre parti, di accogliere l'idea di una cittadinanza comune all'interno di un progetto civile democratico. No, io ho l'impressione che i cristiani orientali siano una buona scusa per progetti elettorali europei. Quindi, Claudio Monge, il nodo è quello di costruire un nuovo modello di cittadinanza.
Assolutamente sì, sono completamente d'accordo con l'analisi di Riccardo Cristiano su questo punto di vista. Non dimentichiamo che con il risveglio dei nazionalismi del XIX secolo si è iniziato a confondere troppo facilmente, a mio parere, il potere spirituale, che per essenza è intemporale, con quello temporale, quindi la salvezza degli uomini con l'interesse delle nazioni. E oggi bisogna assolutamente disinnescare ogni implicazione politica identitaria anche nella legittima domanda delle chiese in Oriente, in Medio Oriente, di godere di una personalità giuridica e delle condizioni quindi necessarie alla loro sopravvivenza. Quindi, se da un lato parliamo della necessità di ripensare il fatto di essere credenti e cittadini, non bisogna confondere la legittima aspirazione di essere credenti in comunità come un'aspirazione che è teologica, che è evangelica. Non è un'aspirazione di tipo politico che ci riporterebbe indietro nel tempo a queste entità dove in realtà la dimensione etnico-culturale era più importante del dato di fede stesso, perché in fondo era una sorta di guscio nel quale, protetti dal grande patrono, che in qualche modo noi sopravvivevamo come entità quasi a latere e che non contribuisse effettivamente al futuro del paese nel quale viviamo.
Senta, per approfondire ulteriormente quanto stiamo dicendo, in termini di libertà religiosa, com'è la situazione della Turchia, che viene da una storia, come sappiamo, laica, con Atatürk?
Tutto il dibattito sulla libertà religiosa soffre di questo pregiudizio,
certo,
del quale abbiamo appena parlato.
Certo,
questo,
certo,
è il grosso problema. Oggi possiamo dire che c'è una emergenza della libertà religiosa, un'emergenza nel senso negativo del termine, cioè
sì,
è difficile davvero parlare di libertà religiosa, ma perché si continuano a declinare delle vecchie letture della libertà religiosa come se fosse la rivendicazione di una sorta di nazioni parallele all'interno della nazione ospitante, e che in qualche modo, tra l'altro, rappresentano ancora oggi la lunga mano dell'Occidente, che in qualche modo vorrebbe gestire i suoi interessi. In realtà oggi la libertà religiosa è una pietra miliare del futuro della costruzione delle nazioni, nella misura in cui noi capiamo che dobbiamo essere cittadini e credenti, e non solo quindi cittadini per costrizione, ma cittadini per scelta, non cittadini o credenti. Il fatto di essere credenti è un primo impulso per essere cittadini leali che costruiscono nella pluralità una nazione nel senso moderno del termine.
Richiamo in gioco Riccardo Cristiano per un commento breve alle parole di Paolo Dall'Oglio che ho letto in precedenza.
Beh, è sempre una fortissima emozione risentire quelle parole, quell'intervista, è come, devo dire, toccante sentire precisissima interpretazione che Padre Monge ne dà. Io credo che il senso di quelle parole fosse esattamente questo. Oggi il rischio è sotto i nostri occhi. E se posso aggiungere un'annotazione, io credo che, cercando di guardare sempre con il dovuto rispetto altri mondi, forse noi abbiamo un po' indugiato troppo in questa identificazione di Atatürk con la laicità. Atatürk rappresenta una scelta etnico-nazionale. Lui personalmente è stato testimone dell'incendio di Smirne, cioè di quel postumo del genocidio degli armeni, che ha visto scomparire la presenza cristiana anche da Smirne. Era lì. Atatürk è il padre di quei nazionalismi fichtiani che hanno inquinato la laicità medio orientale, spalancando poi le porte alla deriva islamista come reazione a dei dividendi che i popoli poi dall'indipendenza non hanno avuto. Io credo che un'eccessiva indulgenza nei confronti di questi nazionalismi non ci aiuti a capire appieno quanto importante sia il discorso della piena cittadinanza e della libertà religiosa.
E quindi torniamo al discorso sulla cittadinanza, che mi pare stia diventando un po' il filo rosso.
È un filo rosso ed è problematico, non dimentichiamolo, da tutte e due le parti, perché questo discorso sulla cittadinanza come testimonianza anche del credente impegnato nel seculum attualmente subisce un'obiezione fortissima, non solo dai poteri attualmente in campo, ma anche nello stesso mondo cristiano minoritario.
Io mi volevo soffermare un po' su questo. In questo quadro che stiamo tracciando, le responsabilità della Chiesa, per esempio, c'è stato nel 2010 questo sinodo sul Medio Oriente. Le chiedo cosa è rimasto di questo sinodo, che pure aveva lasciato presagire qualcosa di interessante e di nuovo, mi permetto di dire.
Purtroppo vorrei dire che l'impressione è di pensare che sia ormai un dato semplicemente di archivio,
ancestrale.
Ben sistemato, ancestrale in qualche modo. Era un momento di grossa speranza, non possiamo negarlo questo, quando soprattutto nella fase preparatoria si stava tentando davvero di riflettere a quello che poteva essere il futuro. In realtà, ancora una volta, l'impressione è stata un po' che la montagna ha partorito il topolino, addirittura ha partorito niente. Sostanzialmente niente. L'impressione è che l'approccio stesso pastorale che si metteva in avanti è stato piuttosto deficitario, e credo che le colpe prima di tutto siano da ricercarsi all'interno della Chiesa per una mancanza attuale di
leadership. Quindi spazi per l'autocritica ce ne sono.
Ce ne sono molti. Io credo che prima di tutto in tutte le cose della storia dobbiamo cominciare a convertire e a criticare quello che è direttamente sotto le nostre possibilità, le nostre competenze, e quindi un certo tendenza alla vittimizzazione può essere anche estremamente pericolosa, perché non bisogna dimenticare che se tu non continui a sviluppare uno scheletro, si svilupperà il guscio, ma il guscio è una realtà che ti chiude al reale, che ti porterà lentamente a scomparire per tua stessa implosione.
Su questa immagine ci fermiamo per un ascolto musicale, perché mi pare interessante dare voce alla Turchia attuale, ad un gruppo musicale, quello dei Grup Yorum, che è molto noto in Turchia e anche al di fuori della Turchia, per una canzone che si intitola Bir Görüş Kabininde, uno sguardo nella gabbia. Il gruppo dei Grup Yorum ha subito persecuzioni, torture per la sua difesa dei curdi, per l'impegno politico. Fu fondato nell'85 da 4 giovani amici dell'Università di Marmara, e questa canzone appunto parla della voglia di libertà, del ritorno all'infanzia, dell'educazione di un bambino che si stupisce di fronte al volo di un piccolo uccello che con la madre ha accudito. Quindi è un augurio metaforico di libertà al futuro di tutta la Turchia e di tutti i cittadini turchi. Bir Görüş Kabininde. Riprendiamo allora, e volevo passare un po' al tema del dialogo interreligioso. Lei è consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il suo testo che abbiamo conosciuto, utilizzato, Stranieri con Dio, l'ospitalità nelle tradizioni dei tre monoteismi abramitici, edizioni Terra Santa 2013, dà una precisa direzione al modello del dialogo, che non è tanto quella teologica, ma è quella antropologica. In che senso?
Prima di tutto credo che la constatazione che il dialogo oggi, anche se può sembrare una provocazione, è mai stato così necessario. E il vero dialogo non è incontro di sistemi, ma incontro di esseri concreti. Io dico sempre di credenti, implicati nella loro credenza, che sono convinti della rilevanza di questa credenza per costruire con altri una società più vivibile. Quindi chiudiamo anche il cerchio rispetto a quello che dicevamo fino adesso. È chiaro che oggi ci si pongono molti interrogativi. Ma se il dialogo vero non è una sorta di cavallo di Troia per entrare ed espugnare in qualche modo, no, la cittadella dell'altro, ma è rispetto della diversità, rispetto del diritto anche di definirsi, di predicare la propria verità, oggi è assolutamente fondamentale. Ma non può ripartire se non capiamo il carattere personale di ogni dialogo. Io dico sempre, non esiste il dialogo islamo-cristiano, ma sono testimone quotidianamente di un dialogo possibile tra credenti cristiani e credenti musulmani.
Ecco, però indubbiamente oggi la domanda che ci facciamo quotidianamente occupandoci di questi temi è se sia possibile anche questo spazio antropologico ai tempi di Daesh, ai tempi di un quadro che per molti ormai è già ridotto ancora allo scontro di civiltà. C'è spazio rispetto alla sua esperienza a Istanbul?
Ci tengo a ridire che se è vero che tutta la violenza del mondo non ha cause religiose è un dato di fatto, c'è una percentuale molto alta oggi di violenze che si producono in nome della religione. Ma continuo a credere che la violenza non è un fatto religioso. In fondo non sono le religioni ad essere violente, ma gli uomini che dicono di agire in nome delle religioni. Quindi io direi che la violenza è una costante antropologica. E non si può che ripartire dall'uomo, perché l'uomo è ferito. L'uomo è ferito in quanto tale e deve riscoprire la sua dignità. E credo che, è vero, è un approccio pastorale, esistenziale, ma che diventa immediatamente teologico quando ci rendiamo conto che per tanti decenni, forse secoli, nel mondo cristiano ci siamo preoccupati di fare una teologia per l'uomo. In realtà oggi c'è un bisogno, come diceva un mio vecchio confratello Yves Congar, uno dei padri del Concilio, c'è bisogno di presentare un'antropologia per Dio. Cioè, noi cristiani siamo in prima linea ad essere convinti che là dove c'è un'umanità ferita, c'è in qualche modo un blocco nell'incontro con Dio. C'è una difficoltà, c'è una balbuzie che ci impedisce di declinare la speranza che Dio ci dà in questa storia.
Riccardo Cristiano, la convince questa prospettiva? Fino ad ora siete stati troppo d'accordo, io sono preoccupato, spero che mi dica che c'è qualcosa che non funziona.
A me dispiace moltissimo per gli ascoltatori, perché di solito il dibattito, se è tra idee diverse, è più interessante, ma io sono assolutamente d'accordo con Claudio Monge, nel senso che questo di Daesh a me sembra, Daesh ISIS come vogliamo dire, a me sembra un fenomeno nichilista. Questo fenomeno nichilista rafforza le ragioni, la necessità del dialogo, perché più che alla radicalizzazione dell'Islam, a me sembra che siamo all'islamizzazione del radicalismo. Questo è un dato drammatico, importantissimo, e se noi confondessimo i terroristi con l'Islam, ci priveremmo della possibilità di chiedere ai nostri interlocutori di fede islamica quell'aggiornamento, userei questo vocabolo conciliare per rendere esplicito,
certo,
il concetto,
Giovanneo.
Quell'aggiornamento della loro lettura dei testi sacri. Sappiamo tutti che la verità è la verità che ha noi e non noi che abbiamo la verità. Sarebbe il caso che cominciassero a farci conti in termini di ermeneutica dei loro testi, ma come chiedere uno sforzo, un'intenzione del genere a dei nichilisti terroristi? È impossibile. Se fossero loro l'Islam, avremmo un miliardo e 600 milioni di terroristi e non staremmo qui a discutere così amabilmente, certo, tra di noi. In conclusione, a me sembra che l'urgenza sia quella dell'ermeneutica. Sono d'accordissimo con Monge che il dialogo non si fa nell'astratto ma si fa nel concreto, però l'altro giorno un musulmano, Mohammed Sammak, qui a Roma diceva: io aspetto un angelo Roncalli musulmano, un uomo cioè che sappia costringere 2540 dotti dell'Islam a varare la nostra dichiarazione Nostra Aetate. Ecco, io credo che se un musulmano così esiste, e non è certo l'ultimo Sammak dei musulmani, il nostro compito è quello di credere che anche questo cammino
sia possibile
e incoraggiarlo.
Sia possibile.
Se posso,
prego,
permettermi... Sul seguito di questa affermazione, io credo che, al contrario di quanto si pensa in genere, non è il dialogo che nutre la teologia, ma è la teologia che nutre il dialogo, nel senso che per teologia intende lo sforzo di comprendere se stessi come credenti. E oggi questo dramma, che è interno anche all'Islam, c'è un'implosione drammatica dell'Islam, perché l'Islam sta scoprendo la diversità al suo interno e si sta chiedendo come affrontare questa radicale diversità. A proposito di statistiche, abbiamo cominciato con delle statistiche, le più grandi vittime attualmente della follia Daesh sono dei musulmani, statisticamente parlando. Allora, io credo che l'emergere di credenti anche singoli, individuali, che ci mettono la faccia e cominciano a dire not in my name, cominciano a dire non puoi predicare il verbo della violenza e dire che è verbo di Dio, non puoi affermare i diritti di Dio contro i diritti dell'uomo, c'è lì l'inizio forse di un sorgere di un Roncalli più vasto, più diffuso, che non è tanto la figura mitica che potrebbe venire a cambiare chissà quale cosa, ma un movimento di coscienza importante, che è un movimento credente e quindi mi interessa anche teologicamente.
Quindi io mi ero riservato un'ultima domanda che era un po' uno sguardo sul futuro per capire insieme a voi se c'erano delle possibilità di uscire da questo impasse in Turchia, ma non solo in Turchia, rispetto appunto a questo confronto che non è solo islamo-cristiano, come si è detto. Ho l'impressione che entrambi ci stiate dando prospettive almeno di speranza, c'è la possibilità, almeno stiamo chiarendoci e come diceva lei, Monge, il problema è di guardarsi dentro e forse la fatica è anche quella di guardarsi dentro, perché probabilmente è questo a cui siamo chiamati a fare e questi giorni anche di festa forse ci possono aiutare ulteriormente e valga d'augurio questo.
E proprio il dialogo ci permette di guardarci dentro, perché è il confronto con l'alterità che rimanda a noi. Oggi si parla tanto di crisi del dialogo a causa di identità troppo forti. Io credo che sia esattamente il contrario. Sono ormai identità svilite, in qualche modo evanescenti, che si arroccano su aspetti marginali e che non sono capaci di andare all'incontro.
E questo è il problema. Andiamo a concludere e a ringraziarvi naturalmente. Io ringrazio Riccardo Cristiano e auguri per queste feste, auguri di cuore. Riccardo Cristiano.
Grazie, grazie, auguri anche a voi.
Bene, e auguri a Claudio Monge, auguri per il suo rientro a Istanbul, per il suo percorso. E grazie.
E soprattutto un Natale di speranza per tutti, ne abbiamo bisogno, una virtù teologale.
Ne abbiamo veramente bisogno, e ricordando che domani mattina ci sarà naturalmente Gabriella Caramore con le questioni, io ricordo che Uomini Profeti è un programma appunto di Gabriella Caramore, che è curato da Paola Tagliolini, la regia di Ornella Bellucci, la consulenza musicale di Cristiana Munzi, oggi tecnico del suono è stata Filomena Farina da Bologna. E vi ricordo anche che per riascoltare questa puntata, le puntate precedenti e scaricarle in podcast, ci si può collegare con il nostro sito uomineprofeti.rai.it e per scriverci invece uomineprofeti@rai.it. Al prossimo sabato e intanto auguri davvero di cuore a tutte e tutti da Brunetto Salvarani.